Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 aprile. Vi ricordo che questa sera c'è Quarta Repubblica, che il nostro canale Telegram vi dà tutte le notifiche in diretta. Quindi quelli che si collegassero soltanto ora sappiano che con l'iscrizione a Nicola Porro ufficiale di Telegram potranno avere le notifiche in diretta. Vogliamo dire che non posso andare a trovare mia madre nella casa per anziani anche se lei è vaccinata? Grazie, dice Aoun. Oggi me lo devi sfondare le orecchie coi TikTok, dice PDG. In realtà oggi sono un po' stanchino e di TikTok non ne voglio fare troppi. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi vi devo fare due prime considerazioni, diciamo, metodologiche sui giornali che leggo tutti quanti i giorni. Mi ha colpito un titolo del Corriere della Sera di oggi. Oggi lunedì, i giornali sono, diciamo, più semplici da leggere, perché forse ce ne sono di meno. E il titolo del Corriere della Sera di oggi è "La strategia di Enrico punta sull'identità". Allora, io dico Enrico è Letta, ma insomma, la strategia di Enrico, ma non lo so, io poi figuratevi un po' voi, io sono quello che dice le parolacce, dice qualsiasi cosa, TikTok, insulta, si prende gli insulti, cioè non è che vado a fare il moralista nella zuppa di Porro, cioè che è proprio in ditta c'è il nome, ma il Corriere della Sera, ma perché chiama il segretario del Partito Democratico Enrico in un titolo? È amico suo? Sono usciti a cena insieme? La realtà è sì, sono amici loro, sono usciti a cena insieme, Walter Veltroni è l'editorialista punta del Corriere della Sera, l'ex segretario del Partito Democratico, cioè alla fine la distanza tra quel giornalista e il segretario del più importante partito della sinistra non c'è, perché è la strategia di Enrico, cioè la strategia del mio amico. Poi ovviamente questo vale anche per Matteo spesso, ma la strategia di Enrico in un titolo io la trovo straordinaria, non tanto straordinaria quanto l'altra questione di oggi è della Repubblica. Io oggi ho aperto la prima pagina della Repubblica, come faccio sempre, e mi sembrava di vivere in un altro mondo, non già per le cose chiusuriste, per gli allarmi, per le cose di cui abbiamo raccontato nell'ultimo anno, ma abbiate pazienza, io vi leggo i due titoli fondamentali della prima pagina, la parte sopra, il cassettone di pagina 1 della Repubblica e il taglio centrale di pagina 1 della Repubblica, è la vetrina di Repubblica, è come se tu vai di fronte a un negozio, non so, di Armani e vedi le tre cose più fighe di Armani o di Valentino, insomma vai a vedere le cose più belle, cioè in vetrina si mostra la tua merce, la merce in vetrina oggi su Repubblica. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. Virus, gli anziani prigionieri del paese che riapre. Viaggio nell'RSA. Uno, il paese non riapre, perché il paese per la maggior parte riapricchia, diciamo. Ma vabbè, lasciamogli, diciamo, l'ottimismo sulla riapertura del 26 aprile, e questo può essere una licenza giornalistica che ci sta. Ma il virus, gli anziani prigionieri del paese, ma scusatemi, ma sono gli anziani i prigionieri o sono gli studenti che non vanno a scuola, i giovani che non possono uscire, i lavoratori che devono fare lo smart working? Adesso, francamente, io con tutto il rispetto nei confronti degli anziani, ma abbiamo chiuso tutto il mondo giustamente per evitare che gli anziani crepassero, perché loro sono i più fragili, l'85% dei morti hanno sopra i 70 anni, se a 70 uno si può definire anziano, ed è giusto che sia avvenuto così, ma adesso non mi dite, visto che finalmente hanno iniziato a vaccinare gli anziani come quei cretini non avevano capito fino a poco tempo fa, adesso gli anziani sono gli unici giustamente che possono essere liberi di uscire e fare quello che cavolo gli pare, come meritano di fare e come è giusto che facciano tutti gli italiani. Beh, l'idea che sia il virus gli anziani prigionieri del paese che riapre mi sembra un titolo, diciamo, un po' bizzarro, ma anche perché quelli che sono stati sbattuti nell'RSA, scusatemi, sono chiusi nell'RSA non perché c'è il Covid, ma perché sono nell'RSA per questioni familiari, per questioni personali, per questioni economiche, reddituali, quello che volete, ma il Covid non c'entra nulla se sono nell'RSA, anzi, il 90% degli anziani nell'RSA, non il 100%, sono stati vaccinati, quindi sono molto più liberi di me e di voi, chiaro? Poi, siccome dobbiamo dire in giro che bisogna mettere mascherine anche se vaccinati, non possiamo uscire anche se vaccinati, eccetera, allora sono in galera, ma come tutti gli altri, peraltro, non più o non meno. Ma questo titolo di Repubblica, passi, il titolo centrale di Repubblica, lavoro, 750.000 nuovi posti di lavoro. Allora, vedete, quello che sta succedendo è che abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, i poveri sono il 9,5%, sono bloccati i licenziamenti, dovrebbero, lo sblocco dovrebbe esserci a luglio e io leggo, scusatemi, oggi che ci sono 750.000 posti di lavoro. Poi capisco che sarebbe il recovery fund di cui oggi parlerà Draghi, ma ragazzi, ma manco noi del giornale quando c'era Berlusconi presidente del Consiglio avremmo fatto un titolo di questo tipo, ma neanche noi. 750.000 nuovi posti di lavoro è il titolo di un recovery Recovery Fund, che peraltro ho letto, sono 330 pagine, ho passato una pessima domenica ieri, per quello sono distrutto, a leggermi sto Recovery Fund, dove in realtà tutti i post, in realtà tutte le cose che loro mettono, le missioni, gli obiettivi, le 16 missioni, i 6 obiettivi, tutte queste robe qua, sono tutte basate su robe che non hanno nulla a che vedere col lavoro, digitalizzazione, cultura, verde, ambiente, transizione ecologica, infrastrutture, tutte robe che indirettamente creano lavoro, ma il primo obiettivo si capisce che è un altro, non è quello del lavoro. Ma oggi Repubblica scopre che ci sono 750.000 posti di lavoro nel paese che ne ha perso 1 milione e che il recovery non è detto e non si sa quando partirà, visto che in realtà i rischi su questo recovery sono che in realtà arriveranno in 5 anni questi soldi soltanto con i nostri progetti. Quindi il grandissimo ottimismo, il grandissimo pessimismo condensati nella prima pagina di Repubblica. Gli anziani che sono chiusi, com'è che dice, gli anziani prigionieri, e dall'altra parte i nuovi posti di lavoro. Cioè una società idilliaca in cui, in cui la realtà è soltanto quella pensata dai titolisti di Repubblica. Nella verità quello che è successo non lo so quale sia. Certo, c'è un po' di tensione tra Letta e Salvini, Enrico e Matteo. Potremmo fare invece che Letta e Salvini, quella della sera potrebbe dire Enrico e Matteo litigano, bisticciano, se le danno di brutta. Perché sale la tensione, solito titolo di noi giornalisti, perché ovviamente Salvini non ci sta a questa roba del coprifuoco. Modestamente ho iniziato a pensarlo io nel primo istante che venisse, che è stato, come possiamo dire, prorogato fino al 31 luglio con questa concessione di poter rivederlo nei prossimi giorni. Ogni giorno in più di coprifuoco è una stronzata in più, e tra l'altro all'interno di questo ci si mette della polemica Salvini e Letta, ci si mette Mieli che in realtà non scrive ovviamente per i lettori, questo non lo fa da anni, scrive perché sentano quei 15 persone che lui pensa siano influenti, che ancora pensano che Mieli sia influente. In questo tipo di circolo Verdurin dell'influenza Mieli spiega che sta nascendo una nuova maggioranza Ursula, Forza Italia, PD e Movimento 5 Stelle, la stessa che votò appunto Ursula von der Leyen. Io la troverei una maggioranza non solo fuori natura, anche se voglio dire di fatto sono abbastanza convinto che la Carfagna sia più vicina a Enrico che a Salvini, sono abbastanza convinto che Brunetta sia più vicino a Enrico piuttosto che a Salvini, meno della Gelmini, devo dire la verità, però insomma il tentativo è quello, dice Mieli, che di fare una nuova maggioranza rendendo sempre più marginale l'aspetto diciamo di Salvini, che avrebbe fatto un errore clamoroso nell'astensione sul coprifuoco. Diciamo da parte di un giornalista che ne ha azzeccate davvero poche in politica, io non mi preoccuperei se fossi in Salvini, però quello che succederà è che questa roba qui, visto la sua influenza nei confronti dei 5-6 giornalisti che fanno informazione, sicuramente ci sarà. E l'altra cosa è che ieri Salvini ha fatto una petizione contro il coprifuoco e ha avuto un grandissimo successo. È lo stesso giorno in cui oggi, basta leggere il Messaggero, c'è stata una cosa piuttosto imbarazzante, perché ieri il Messaggero aveva un'intervista da Gelmini in cui diceva che il coprifuoco in realtà era alle 22, ma potevi stare al ristorante fino alle 22. E dopo un po' il sottosegretario degli interni, Sibilia, peraltro anche lui non un fan del coprifuoco, dice scusa, toc toc! Cioè, Sibilia fa il toc toc alla Gelmini, dice scusa, io faccio il ministro degli interni, non è che si possono interpretare i circolari, alle 22 devi stare a casa. Ecco, l'idea che oggi il Messaggero titoli Sibilia no alle interpretazioni sulle 22, cioè che il grillino spieghi al ministro di Forza Italia, tutti e due peraltro non grandi fan del coprifuoco, che insomma in realtà non è così, e quindi tu non puoi dire al vigile domani guarda sono stato al ristorante fino alle 22, guarda lo scontrino fiscale, perché quello ti può fare la multa, e quindi sostanzialmente mi sembra veramente un mondo di pazzi. Grazie. Cioè dovrebbe forse leggerlo Mieli quanto va d'accordo la Gelmini con Sibilia, ma non tanto perché i due siano in disaccordo sul coprifuoco, perché secondo me la pensano entrambi in maniera simile, ma per il fatto che siamo in una farsa più che in una dittatura sanitaria, con un ministro della Repubblica che dice state al ristorante fino alle 22 e un sottosegretario della Repubblica agli interni dice non è vero niente, alle 22 dovete stare a casa. Noi questa cosa la racconteremo fra 10 anni e non ci crederanno i nostri figli quando tu gli dirai questa roba qua, che c'era il coprifuoco, che c'era un ministro che diceva il coprifuoco alle 10 devi stare qui, l'altro alle 10 da un'altra parte, e la polizia che stava in mezzo, la psicopolizia, dove sei stato, quanto sei stato, quanto paghi. Io la trovo una roba incredibile. Poi si può mangiare, gli dovremmo spiegare ai nostri figli, dentro un ristorante non si può, ma fuori non si può, il caffè non lo puoi prendere al banco del ristoratore, mentre nel frattempo che cosa succede? Si aprono i cinema. Ma come, non posso prendere il caffè ma si apre il cinema? È tutto così, è tutta una decisione politica, e questa decisione politica più che tecnica ce la racconta Rico sulla Verità, un pezzo molto interessante perché porta tutti quelli che sono contrari al coprifuoco, la solita banda che deve giustificare le chiusure dei Rezza, dei Locatelli, dei Cartabellotta, tutti signori dignitosissimi ma che hanno sempre detto solo la stessa cosa, e soprattutto riporta il presidente dell'Associazione Epidemiologica Italiana, questa ragazza di cui spesso abbiamo parlato anche noi, che dice l'unico motivo vero per il coprifuoco è la sua deterrenza, che è esattamente il motivo per il quale il coprifuoco secondo loro serve, ma non perché possa un psicologo della un epidemiologo della minchia pensare che il virus dopo le 22 non circoli. No, dopo le 22 non circoli tu, quindi circola meno gente, ma dice Rico attenzione perché proprio nelle case in realtà ci sono i focolai peggiori. Canè sul Quotidiano Nazionale dice troppi divieti e pochi controlli, quindi ci sarà un flop garantito, però sai, quei pochi che i controlli li subiscono, viene da dire a Canè, in realtà poi il prezzo lo pagano. E il Fatto invece fantastico prende in considerazione la fondazione Kessler, non ne ha azzeccata una, cioè loro hanno sempre esagerato. Avete presente il concetto ci saranno 100.000 terapie intensive a luglio dell'anno scorso? Ci siamo dimenticati, cioè quando loro esagerano non si fa mai danno, quando invece loro non esagerano si fa sempre no, si è sempre negazionisti criminali, perché questo è ormai il criterio. La fondazione Kessler è preso come Bibbia e verità assoluta dal Fatto Quotidiano, è troppo presto, rischiamo tanti morti e la quarta ondata. Questo è quello che è rappresentato dall'apertura del Fatto Quotidiano. La cosa più divertente di oggi è la questione del 25 aprile. Retorica, guardate, secondo me sui giornali molto meno di quanto ci saremmo attesi negli anni precedenti, molto meno retorica, molto meno i cretini che vanno contro la Brigata Ebraica, cioè non ci sono degli elementi, diciamo, di grande polemica sulla liberazione, ma c'è Marino che giustamente nota sul giornale la... E la resistenza attiva, scusatemi, la resistenza passiva di chi tifa per la libertà, ma inneggia al lockdown. Devo dire la verità che è abbastanza ragionevole quello che dice Marino. L'Italia non aspetta la Commissione europea, altro grande tema sulla questione all'Italia, perché dice, sapete che c'è di nuovo, questi della Commissione Europea ci stanno prendendo per i fondelli, nel frattempo Lufthansa, Air France, Ryanair, EasyJet vi inondano di mail dicendovi, dandovi le offerte per quest'estate, mentre qua abbiamo l'Italia che è sostanzialmente fallita e ITA, che è la società guidata da Lazzarini, che dovrebbe prenderne gli aerei, gli slot, che la Commissione Europea non la fa partire, la Vestager, che nel momento di grande pandemia sta là che te chiede carte. Il problema è che anche lì Draghi dovrebbe alzare i telefoni e dire basta Vestager, hai rotto le palle, se ne ha la forza. Beh, insomma, nel frattempo dice il Messaggero, ITA, la società, appunto la Good Company, dovrebbe comprare e affittare 60 aerei con i rispettivi diritti di volo dall'Italia. Perché sono fissato su questa cosa dell'Italia? Perché qua dobbiamo ripartire su quest'estate, dobbiamo ripartire senza lockdown, dobbiamo ripartire con gente che arriva in Italia, dobbiamo ripartire con una compagnia aerea che non sarà come... Sapete benissimo come penso dei soldi sprecati nell'Italia, però in una strategia internazionale in cui fanno i corridoi negli altri paesi, fanno le COVID free negli altri paesi, una compagnia aerea, in questo caso che non può fare manco una prenotazione per venire in Italia, beh, insomma, è un altro elemento negativo nei confronti di una ripresa che altro 750.000 nuovi posti del lavoro del Recovery Fund. Ne perdiamo tre volte tanti su quello che abbiamo perso di turismo. Fantastico oggi Belpietro, perché ieri, vedete, c'era un'intervista di Massimo Giannini al ministro della giustizia Cartabia. Io non ve l'ho neanche citata perché semplicemente non diceva nulla questa intervista, e però Belpietro dice esattamente quello che avrei dovuto dire io e che non ho detto nella zuppa di ieri. Dice: ma scusa, ma caro ministro Cartabia, ma che sta a fare là? Sono incomprensibili le tue linee. E devo dire che era quello che avevo letto ieri, perché a un certo punto Giannini prova a chiedergli scusi, il direttore della Stampa, ma mi scusi, delle intercettazioni? Ah, per ora non le posso dire nulla, ma scusi, per la questione delle come si chiama, della prescrizione, che è la vecchia annata, dannata questione della prescrizione, su questo c'è una commissione tecnica. Insomma, la Cartabia perfetta nel raccontare le palle, 25 aprile, la resistenza, il Vangelo, la Bibbia, il cattocomunismo senza nessuna, diciamo, alla fine sostanza pratica. Questa non farà nulla nella riforma della giustizia se non raccontarci quello che c'è scritto nel recovery fund, che è una riforma fondamentale. Vedrete, faranno qualcosa sul civile, ma sul penale, di cose sostanziali, quattro cancellieri in più, la digitalizzazione, ci prenderanno per il culo, ma non succederà nulla. Ci sta prendendo per i fondelli BlackRock, la più grande fondo di investimento guidato da Larry Fink, l'uomo che scrisse una lettera un anno fa dicendo: dobbiamo diventare verdi, non investiremo più in cose che inquinano. E oggi il Fatto Economico li sfotte perché dice: ma scusatemi, ma perché avete fatto 85 miliardi di investimenti sul carbone, su vecchie tecnologie, eccetera? Io che investirei anche sull'uranio, per quanto mi riguarda, trovo fantastica questa battaglia a sinistra. Alla fine, caro BlackRock, tu sei pur sempre un capitalista, e anche se fai il sinistro, anche se fai il verde, anche se doni, anche se parli della diversity, anche se fai gli statuti, ci sarà sempre qualcuno più sinistra di te che ti dirà: sai che c'è di nuovo? Non sei sufficientemente verde. Beh, e io la trovo straordinaria la cosa di BlackRock, sfottuto da tutti i giornali internazionali, compreso il Fatto Economico, che internazionale non è, ma da lì parte, perché racconta di questa imbarazzante svolta verde del più grande capitalista del mondo. Nel frattempo, lo dico per quelli che sulla vicenda Grillo hanno guardato certo il video orrendo di quello che dovrebbe essere il leader del più importante partito italiano, ma anche quelli che danno per colpevoli i quattro ragazzi. Allora, vedete, i quattro ragazzi sono dati per colpevoli, come sempre avviene in Italia, perché si sente e si legge soltanto l'accusa. Oggi Amadori, riportando quello che Massimo Giletti ha raccontato ieri nella sua trasmissione, porta la versione dei quattro ragazzi. Io non dico che siano colpevoli, però dico che in questo paese sono innocenti. Cioè, il punto fondamentale, e ve lo dico con grande franchezza, la presunzione di innocenza vale in questo paese fino a prova contraria, anche se sei il figlio di Grillo, anche se ti accusano di una cosa orrenda come una violenza di gruppo, perché sennò è finito. Perché noi non è che possiamo difendere soltanto il sindaco di Forza Italia di Caserta, perché era di Forza Italia ed è stato arrestato ingiustamente. Cioè, il garantismo, lo dico a tutti quanti voi che mi sentite su questa zuppa, vale per tutti, vale anche per il figlio di Grillo, non perché lo preveda, ma perché lo preveda il sistema occidentale delle garanzie, lo stesso che ci prevederebbe di poter uscire quando ci pare, che ci prevederebbe di assembrarci e di non usare la parola assembramento. Ecco, in questa roba qua, del dici solo minchiate, ma io, sapete che c'è di nuovo questo Carlozzo, me lo tengo, sì, ma io non banno mai nessuno. Esatto, bravo Alessandro, tutti giustizialisti con il figlio degli altri, bravissimo, questo è il concetto. Cioè, io penso che dobbiamo un po' calmarci su questa cosa dei figli di Grillo, perché una cosa è quello che dice Grillo, che sono puttanate e che politicamente le puoi contestare fino alla morte, e dall'altra parte oggi ti leggi questi ragazzi di dicono venuto a prendere sigarette, cioè si danno delle tesi difensive e ci vuole qualcuno che le giudichi, mentre noi, parliamoci chiaro, il 99% delle persone lo considerano colpevole il figlio di Grillo, il 99,9% delle persone io lo considero innocente, come prevede il nostro sistema giuridico, come prevede la nostra Costituzione, la stessa Costituzione sulla quale Grillo, i grillini, i suoi simili hanno sputato sopra. È del tutto evidente, quindi è una situazione schizofrenica quella a cui mi trovo, che devo difendere Grillo perché difendo un principio e devo pensare che invece difendo il figlio di quello che ha fatto di questa presunzione di innocenza una carta da parati. Insomma, è veramente schizofrenica questa posizione, quindi non pretendo che voi la comprendiate. Cosa vuoi che dicono i grillozzi? Negano e non c'entrano, dice Villa Pitta Cuore Rosso Nero. La presunzione di innocenza di fatto non esiste più da un pezzo, a partire dal fisco. Ecco, sul fisco, Gianluca Pavanello, ti dico che oggi il Sole 24 Ore fa una bella apertura raccontando che ci sarà un sistema di intelligenza artificiale per evitare l'evasione fiscale. Sapevo da tempo che Ruffini pensava questa cosa, può anche essere un buono strumento, ma la cosa che mi preoccupa è che il Sole 24 Ore parla di giustizia predittiva. Allora lì non ci siamo, perché una cosa è che si utilizzi l'intelligenza artificiale per capire potenziali evasori, ma dall'altra è trovarci una presunzione, come diceva giustamente Gianluca Pavanello, sul fisco, una presunzione di colpevolezza per il solo fatto che questa intelligenza artificiale, per esempio SCOM, camerata Porro, ma quale camerata Porro? Me non manco né compagno né camerata né amico. Alfonso, speriamo che non ci chiudino in estate, speriamo proprio. No, io il 22 non lo voglio. Silvia Broggiato, ovviamente la penso come te. I prossimi ristori bisognerebbe chiedere direttamente a Travaglio. Tania Battelli, hai ragione, questa parola fa schifo, è anche il termine distanza sociale, certo che fa schifo. Grosse Zurich, e poi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, c'è ancora il blocco di cementerie, ci sarete a ridere al Giulio, dice Alberto. Speranza, e chi speranza fa? Nicola, certo che festeggiare il 25 aprile sotto lockdown è una bella contraddizione. Vincenzo, è quello che penso con te, ci vediamo questa sera, ciao.